dei miei genitori che ben conoscete e di Marzio e Lucia con i quali mi sono sentito questa mattina, anche loro conoscete molto bene. Stiamo parlando in questi giorni dell'importanza di capire in che stato spirituale stiamo vivendo la nostra vita cristiana. E abbiamo visto che se ci stiamo preoccupando di vivere in buona salute, stiamo innanzitutto avendo cura del nostro cuore. Ci stiamo preoccupando di quell'organo più importante che regola la nostra vita spirituale. Ci stiamo preoccupando di tenerlo pulito costantemente, di tutto quello che entra, che può sporcarlo, che può contaminarlo. E poi ieri sera abbiamo parlato di un altro elemento che regola, indica lo stato della nostra vita cristiana. La crescita, quel processo costante, graduale, fatto di sforzo, di impegno, di allenamento continuo, che ci porta sempre di più, come abbiamo visto, ad amare la verità, ad esercitarci alla pietà e ad essere un esempio per tutti i credenti. Questa mattina considereremo brevemente un terzo elemento che ci può aiutare ulteriormente a capire che tipo di vita cristiana stiamo vivendo oggi, in che stato di salute spirituale si trova. E questo terzo elemento è la preparazione. Ogni figlio di Dio, ogni credente che sta vivendo una buona vita spirituale si sta preparando. Per che cosa? Apriamo insieme le nostre Bibbie nella lettera di Paolo, questa volta ai Romani, al capitolo 13. Leggeremo i versetti da 11 a 14. Romani capitolo 13, versetti da 11 a 14. È scritto così: e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. E non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. In questi versetti l'Apostolo Paolo ci spiega che un credente spiritualmente sano attende e si prepara per il ritorno di Cristo. E in questi versetti l'Apostolo esorta questi credenti e lo ricorda a noi questa mattina a fare una cosa molto importante che abbiamo letto al versetto 11. Qual è questa cosa? A svegliarci dal sonno. Domanda: ci piace dormire? A voi piace dormire, fratelli, sorelle? Penso di sì. Credo che la risposta sia affermativa da parte di tutti. Ed è giusto, perché dormire è importante. In quanto sappiamo che la mente e il corpo si riposano e dopo diventano più efficienti. Ma attenzione, perché vi sono casi in cui dormire non è buono, non è salutare, ma è pericoloso, è dannoso e quindi porta delle conseguenze negative per la nostra vita. È il sonno spirituale di cui abbiamo letto. Paolo qui dice: è ora ormai che vi svegliate dal sonno. È ora. Significa che c'è una certa urgenza in questo. Infatti, le espressioni che Paolo qui usa: la salvezza ci è più vicina, la notte è avanzata, il giorno è vicino, sono delle espressioni di tempo che stanno a indicare appunto che il tempo sta diventando breve. Sta finendo. Per cui il tempo di prestare attenzione, il tempo di fare sul serio con il Signore, il tempo di ubbidirgli è è adesso. Non c'è più tempo per continuare a rimandare a domani. Non c'è più tempo per continuare ad essere forse superficiali, forse poco sensibili, forse indifferenti di fronte alle verità della parola di Dio. E questo è il messaggio che Paolo sta cercando di trasmettere a questi credenti. Non si può vivere in questo modo aspettando il ritorno di Cristo. E se questo avvertimento era già urgente ai tempi di Paolo, figuriamoci oggi quanto più è diventato e sta diventando ogni giorno più urgente. Il sonno spirituale è molto pericoloso, perché esso è sinonimo di pigrizia, è sinonimo di mancanza di interesse, mancanza di forza, mancanza di volontà per agire. Non è più il tempo di continuare ad essere oziosi, inoperosi riguardo alle cose spirituali, preoccupandoci invece di quelle nostre. Vero, ci preoccupiamo delle cose nostre. Il Signore non può gradire la vita di un credente in questo modo. Non può usare e servirsi di un credente spiritualmente sonnolento o addormentato. A volte capita, anzi forse spesso, che per le nostre cose siamo zelanti, siamo attivi, oltre misura, nei nostri interessi, coltiviamo bene i nostri hobby, nella famiglia la curiamo, il lavoro, ci preoccupiamo. Poi quando dobbiamo fare un acquisto importante, guardiamo, cerchiamo, confrontiamo, valutiamo. Chi non si impegna in queste cose? Chi non dedica tempo? Forse tutti. E per le cose spirituali? Forse un po' di meno. Io non vi conosco, ovviamente non so come ciascuno di voi oggi sta vivendo il proprio rapporto con il Signore. Ma a volte vedo nella mia assemblea che tanti fratelli, tante sorelle, per la Chiesa, per i fratelli, per il Signore, per l'opera sua, anziché dimostrare lo stesso entusiasmo, lo stesso zelo, lo stesso fervore, la stessa premura, la stessa attenzione che abbiamo per le cose nostre, scegliamo di essere passivi, scegliamo di dormire, preferiamo di vivere la vita cristiana ai margini dell'opera del Signore. È come dire: sono stato salvato per grazia mediante la fede, ho creduto, ho compreso in quello che il Signore Gesù ha compiuto per me sulla croce, questo mi basta e mi avanza. E così tanti pensano di vivere di rendita la loro vita cristiana, ma non è così. Voi sapete che la vita cristiana non si vive affatto di rendita o di interessi. Tanti pensano di non aver bisogno nemmeno di partecipare, di frequentare gli incontri, di condividere la comunione, le attività della Chiesa. Poi magari quando si ricordano, quando hanno tempo, addirittura pretendono anche di dire: ma non ho ricevuto tanto quest'oggi. Ma è pur vero che per ricevere qualcosa bisognerebbe anche iniziare a dare qualcosa. E l'atteggiamento che tante volte vedo tra i credenti, che il più delle volte pretendiamo solo di ricevere dagli altri, senza mai pensare di dare, perché forse stiamo dormendo. E così siamo quasi sempre passivi. Invece dovremmo essere attivi, zelanti, ferventi, più delle nostre cose. Questa mattina chiediamoci: come stiamo aspettando il ritorno del Signore, cari fratelli e care sorelle? Abbiamo letto: il giorno è vicino. Sempre l'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, versetto 14, scrivendo ad alcuni credenti di Efeso, dice loro queste parole: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Qui Paolo non stava parlando a dei non salvati. Paolo stava parlando dei credenti, ai quali il sonno e la pigrizia spirituale li aveva ormai resi simili a quelli del mondo. Questo significa che si può anche aver conosciuto Dio come Signore e Salvatore della propria vita e nonostante questo vivere uno stato di indolenza, uno stato di trascuratezza spirituale riguardo a questioni importanti, urgenti, come questa che abbiamo letto qui nella seconda parte del versetto 11, cioè che la salvezza ci è più vicina. Anche qui Paolo stava parlando a dei credenti, a persone che avevano già dato la loro vita, che si erano convertite, avevano creduto al Vangelo. Che cosa significa allora che la salvezza ci è più vicina? Significa proprio l'avvicinarsi della gloria finale del credente come figlio di Dio. La perfezione finale del credente, che avverrà quando? Quando Gesù tornerà a prenderci con sé nel cielo. Questo è l'aspetto futuristico della salvezza di cui qui Paolo ci sta parlando. È vero che siamo stati già liberati per sempre dalla condanna del peccato, perché il Signore Gesù ha portato, come abbiamo cantato, pregato e ricordato questa mattina, la nostra condanna, i nostri peccati su quel legno della croce. Ma ricordiamoci che quando Gesù tornerà, quando saremo davanti a Lui, ognuno di noi sarà giudicato. Ci sarà un grado di giudizio sulla nostra obbedienza, sulla nostra fedeltà, sul nostro servizio, su come abbiamo vissuto la nostra vita cristiana. E infatti Paolo ce lo ricorda nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 4, versetto 5, è scritto che egli metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno, è scritto, avrà la sua lode da Dio. Quando allora ciascuno di noi saprà per certo se Dio avrà approvato o disapprovato la nostra vita cristiana? Abbiamo letto, nel giorno del giudizio, quando saremo davanti a Dio, dove forse oggi c'è qualcosa di nascosto, quel giorno sarà messo tutto in luce, fino anche i pensieri del nostro cuore. Allora, è scritto, ciascuno di noi avrà la sua lode da Dio. Non sappiamo quando tutto questo accadrà, è vero, ma sappiamo anche che ogni giorno che passa si sta avvicinando questo giorno e tutti gli avvenimenti finali che ci riguarderanno. Qui Paolo ci ricorda e sottolinea che la notte è avanzata. Cosa significa? Quando la notte sta avanzando significa che sta per finire e quindi è vicina l'alba di un nuovo giorno. Infatti il giorno è vicino. A quale giorno sta alludendo l'Apostolo Paolo? Voi sapete che nel Nuovo Testamento il termine giorno viene spesso, quasi sempre, indicato per indicare il giorno del ritorno del Signore. Infatti, vi ricordate in Luca al capitolo 17, versetto 31, Gesù dice: in quel giorno chi sarà sulla terrazza non scenda giù a prendere le sue cose. Oppure in Matteo 7, 22, in quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore. Qual è allora questo giorno che si sta avvicinando sempre di più? È il giorno del ritorno del Signore, il tempo del giudizio, il tempo della gloria, il tempo della giustizia di Dio che sta per iniziare. E in Apocalisse 11:15 ci viene detto che allora nel cielo si alzeranno voci potenti che diranno: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Di fronte a queste verità, che sono sempre più prossime alla loro realizzazione, dobbiamo chiederci come stiamo vivendo la nostra attesa, come ci stiamo preparando per questo giorno vicino. E vorrei leggere ancora due versetti in Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, versi che sicuramente conoscete molto bene, dove ci viene parlato proprio del ritorno del Signore. Dal versetto 6 Paolo dice: non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Ancora un monito, ancora un'esortazione che ci richiama alla massima attenzione, a stare svegli, attenti, sobri, a seguire Cristo in un modo scattante, dinamico, essere pronti all'ubbidienza, pronti al servizio. Non c'è più tempo per restare comodi, non c'è più tempo per ignorare queste verità. Non sottovalutiamo questo pericolo di poter cadere nel sonno spirituale. Nella parola di Dio ci sono tanti testi che ci vogliono avvertire da questo pericolo. Ne cito un altro di passaggio. Matteo 25, vi ricordate la parabola delle 10 vergini? Cosa successe lì? È scritto che siccome lo sposo tardava, queste donne divennero assonnate e si addormentarono. Lo sposo tardava e queste donne cominciarono a diventare sonnolenti. Deve farci riflettere tutto questo affinché anche noi, in questa attesa, in questo tempo che viviamo su questa terra, non ci assopiamo e non cadiamo nel sonno spirituale. Gesù sta per tornare. Ci troverà addormentati? O forse pensiamo che quando Gesù verrà, ci verrà a svegliare? Vi ricordate nel giardino del Getsemani, quando Gesù chiede ai suoi discepoli di vegliare e loro non furono capaci? Dopo averli avvertiti per 3 volte, cosa disse? Dormite pure ormai, statevene lì a dormire. Che a nessuno di noi un giorno possano essere dette queste parole, perché sarebbe molto pericoloso. Però dobbiamo sapere che se dormiamo adesso, quando Gesù tornerà, lui non ci verrà a svegliare. Lui ci lascerà dormire beatamente e ci lascerà in pace per sempre. Gettiamo dunque via, dice qui Paolo, allora le opere delle tenebre. Qui l'immagine sembra essere di chi ha trascorso una notte sfrenata, no? Nell'immoralità, che si è ubriacato e si è addormentato con le vesti del peccato, in questo sopore. Ma cosa abbiamo letto? L'alba si sta per avvicinare, il giorno è vicino ed è giunto il momento di togliere i vestiti della notte e indossare un abito pulito, un abito nuovo. Gettiamo dunque via, significa rinunciare, abbandonare le opere delle tenebre. Questo termine include qualsiasi tipo di peccato a cui noi credenti possiamo andare incontro. Gettiamo, rinunciamo, abbandoniamo ed indossiamo, come dice qui Paolo, le armi della luce. Perché? Le armi della luce sappiamo che costituiscono la completa armatura di Dio che noi dobbiamo rivestire. Affinché, in Efesini capitolo 6, Paolo ce lo ricorda, restiamo saldi contro le insidie del diavolo. Possiamo essere spiritualmente, moralmente al sicuro solo se ci rivestiamo della completa armatura di Dio. Solo allora potremo resistere nel giorno malvagio e restare in piedi, dice Paolo, dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. In passato eravamo tenebre, ci viene ricordato nella Scrittura, ma ora siamo luce nel Signore. Poiché siamo luce e avendo a disposizione queste armi della luce, rivestiamoci di esse. Vale a dire, comportiamoci, come dice qui Paolo, versetto 13, onestamente, come in pieno giorno. Viviamo una vita esteriore che sia in perfetta sintonia con la natura interiore, in Cristo che abbiamo ricevuto. Viviamo una vita santificata, che manifesti l'opera di salvezza che Gesù Cristo ha compiuto nelle nostre vite. Io credo che un credente che non sta vivendo una vita santa, una vita ubbidiente al Signore, non ha compreso il significato del ritorno del Signore. Non ha compreso, perché è un credente che sa, aspetta il giudizio imminente di Dio, la sua apparizione da un momento all'altro. L'obiettivo primario della sua vita qual è? È quello di piacere unicamente a Dio. È quella di onorarlo mediante una vita santa, ubbidiente a tutti i suoi comandamenti. Dobbiamo comportarci onestamente, come in pieno giorno, perché come figli di Dio noi siamo del giorno. E come spesso fa Paolo, anche qui, in questo brano, elenca un certo numero di peccati che riflettono non il giorno, ma le tenebre. Gozzoviglie, ubriachezze, che a quel tempo erano frequenti dopo i festeggiamenti di una vittoria militare. E questi festeggiamenti poi si trasformavano in disordini, sfrenati, che sfociavano in dissolutezze, immoralità, come abbiamo letto. Ma delle opere delle tenebre fanno parte anche le contese, le gelosie, due peccati che chissà quante volte troviamo riportati in tutta la Scrittura. E di questo dobbiamo chiederci il perché. Due peccati che, tra l'altro, sapete bene, avevano causato grandi problemi, grandi divisioni in una chiesa ricca di doni, la chiesa di Corinto. Lotte continue, liti, discordie, spirito di competizione, desiderio di prevalere sugli altri, amore per se stessi. Tutto questo è il frutto di gelosie e contese. E un credente che sta vivendo una buona vita spirituale sana vive senza di questi peccati, senza gozzoviglie, ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Occorre liberarsi e spogliarsi definitivamente di questi peccati per poter iniziare a rivestirsi del Signore Gesù. Se non ci liberiamo, se non ci spogliamo per sempre, non potremo mai iniziare a rivestirci di un nuovo vestito, il vestito della giustizia, il vestito della santità, il vestito dell'amore di Dio. È così che i vecchi abiti di pensieri, azioni peccaminose vengono continuamente eliminati e noi possiamo iniziare ad indossare ogni giorno l'abito del Signore Gesù. Man mano che questo processo va avanti nelle nostre vite, noi cresciamo e il carattere di Gesù diventa sempre di più il nostro carattere. Questo processo, chiediamoci questa mattina, è evidente, sta avvenendo nelle nostre vite? Ci siamo spogliati, ci stiamo spogliando di questo abito? e ci stiamo rivestendo del vestito del Signore Gesù. Pensiamo un attimo all'azione del rivestirci, perché è importante, perché tante volte l'abito che indossiamo è indicativo, perché comunica agli altri la nostra identità. Se io indossassi un abito da lavoro, vi farei capire il tipo di lavoro che svolgo. Se io indosserei invece una tuta sportiva, vi darei l'idea che forse sto per andare in palestra o per praticare un'attività sportiva. Se invece indosso un abito elegante, può darsi che vi sto comunicando che sto per andare ad una cerimonia o per partecipare ad un evento importante. Cosa voglio dire con questo semplice esempio? La maggior parte di noi ha creduto nel Signore Gesù come personale salvatore della propria vita, ma non basta. Faccio ancora un esempio, anzi due. Pensiamo a uno dei giocatori calciatori più famosi del momento. Chi è? Cristiano Ronaldo, lo conosciamo tutti, no? Lui è un giocatore della Juventus. Perché? Perché gioca nella Juventus e indossa la divisa della squadra di appartenenza. Ma attenzione, che cosa determina il suo valore, le sue qualità, la sua bravura come calciatore? Non è la divisa che indossa e non è la squadra a cui appartiene. Siete d'accordo? Oppure pensiamo ad un medico. Che cosa determina la sua qualità, le sue bravure, la sua bravura professionale? Non è il camice bianco o verde che indossa, non è neanche l'ospedale in cui forse lavora, ma saranno le sue buone terapie, le sue diagnosi perfette che darà ai pazienti e che potranno beneficiare della guarigione, che garantiranno le sue qualità di medico bravo. Così come per Ronaldo, saranno le sue prestazioni in campo che garantiranno la sua qualità come calciatore. Non è la divisa che indossa, non è la squadra a cui appartiene. Che cosa significa tutto questo? Non so se riuscite a seguirmi, ma quello che voglio cercare di comunicarvi è che è vero che quanti di noi hanno accettato Gesù Cristo nel proprio cuore sono dei figli di Dio, sono dei cristiani, ma non basta. Perché come per il calciatore e come per il medico, non basta la divisa che indossiamo, cioè il nome di cristiani evangelici, o forse anche l'assemblea che stiamo frequentando. Non basta tutto questo. Che cosa va a determinare il valore e la qualità della nostra vita cristiana? Sarà determinata dal nostro grado di ubbidienza, sarà determinata dal nostro grado di fedeltà, dal nostro grado di servizio, sarà determinata dal nostro grado di vivere come in pieno giorno, abbiamo letto, voltando le spalle ad ogni forma di peccato. Sarà determinata se nelle nostre vite c'è quel processo di crescita spirituale che ci sta portando a somigliare al nostro Signore Gesù. Detto in parole semplici, non basta essere credenti. È fondamentale capire che tipo di credenti siamo. Se noi siamo quelli che aspettano con ansia e con fervore la venuta di Cristo, questo giorno che sta avvicinandosi, allora Paolo qui dice: preoccupiamoci di purificare le nostre vite, non avendo cura della carne, per soddisfarne i desideri. Cari fratelli, care sorelle, Dio vuole preparare la sua Chiesa per il suo ritorno. la vuole risvegliare affinché non possa più dormire, non accorgendosi che il giorno è vicino. Cosa facciamo quando si avvicina un giorno importante della nostra vita? O forse si è già avvicinato, magari il giorno del nostro matrimonio. Chi di noi è arrivato impreparato? Chi di noi non si è preoccupato di mettere a punto nei minimi dettagli ogni aspetto di quel giorno? La festa, gli invitati, la sala, i vestiti, no? Forse abbiamo anche esagerato. Alcuni credenti esagerano in questo e trascurano anche le cose spirituali, preparandosi in maniera esagerata in questi giorni importanti della nostra vita. Beh, non c'è giorno più importante e unico del ritorno del Signore. Ci stiamo preparando bene? Ogni aspetto della nostra vita è in ordine, è pronto, è preparato per questo giorno? Se sì, allora significa che non stiamo dormendo. Significa che non stiamo oziando. Significa che stiamo invece obbedendo e servendo fedelmente il Signore. Significa che abbiamo gettato via, come abbiamo qui letto, ogni forma di peccato dalla nostra vita. E ci siamo rivestiti, ci stiamo rivestendo del Signore Gesù, della sua giustizia, della sua santità, del suo amore. Che possa essere questa la preparazione di ognuno di noi per il giorno più importante che ci sarà nella storia del mondo. Non accontentiamoci semplicemente della salvezza ricevuta. È vero, quella nessuno ce la potrà togliere. Ma un giorno, quando ci presenteremo davanti al tribunale di Cristo, ciascuno di noi dovrà dare delle spiegazioni dettagliate, precise. Dio vorrà sapere da noi come avrà vissuto la vita della salvezza. Se abbiamo dormito, se siamo stati svegli, se siamo stati attenti, preparati, se abbiamo gettato via, se ci siamo liberati delle opere delle tenebre e se abbiamo indossato le armi della luce. Tutti questi se condizionali quel giorno scompariranno e ognuno di noi saprà, riceverà la ricompensa del suo operato. Paolo questo ce lo dice in 1 Corinzi 3,14. Allora, alla luce di quanto abbiamo considerato insieme in questi 3 giorni, spero di avervi potuto comunicare semplicemente dei semplici principi biblici, delle semplici verità, però credo che siano importanti, ciascuno per la propria vita personale, la propria vita cristiana che sta vivendo, che fino ad oggi ha vissuto, custodire il proprio cuore, la necessità di questo percorso di crescita spirituale che deve evidenziarsi nelle nostre vite e la preparazione per questo giorno vicino, il ritorno di Cristo. Che ciascuno di noi possa continuare a riflettere, approfondire queste verità affinché Dio un giorno possa poter approvare appieno e gradire la nostra vita che avremo vissuto dal giorno della salvezza, dal giorno della conversione, fino a quando il Signore ci chiamerà. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, con la mia famiglia vi ringraziamo per questo tempo di comunione, per la vostra accoglienza, per la vostra calorosa ospitalità e porteremo un buon ricordo di voi nella nostra assemblea, nei nostri cuori. E veramente abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo anche noi tanto attraverso avervi conosciuto, la vostra conoscenza, attraverso la comunione, il condividere insieme le verità della parola di Dio. grazie di cuore e che Dio possa veramente continuare a benedirvi, a farvi crescere sia in qualità che in quantità. Amen.
Amen.
Prima di chiamare i giovani a cantare, vorrei chiedere a un fratello di pregare per quanto abbiamo ascoltato. Grazie.